La prima domenica di luglio, lo sapete, da 15 anni a sta parte, facciamo sempre memoria di padre Arturo. Per noi è un momento di famiglia e quindi spiace anche che in questi momenti manchi qualcuno della famiglia. Quest'anno, in particolare, sono diversi i motivi che rendono ancora più solenne questa giornata. Delle date un po' particolari che vi richiamo brevemente. Sono 15 anni, appunto, dalla nascita al cielo di padre Arturo. Sono 20 anni da quando le piccole fraternità hanno cominciato a muovere i piccoli passi, i primi passi molto incerti. All'inizio si è cominciato senza avere le idee ancora molto chiare. Era il 97. Sono 35 anni da quando questa fraternità monastica ha avuto l'approvazione giuridica da parte del Vescovo. Poi dirò ancora qualche cosa su questo. Era il Natale dell'82. E poi, molto importante, sono 50 anni di professione religiosa di Sorella Maria. Era il 67 e quell'anno, 29 giugno, Don Romano è stato anche ordinato sacerdote, quindi sono anche 50 anni di sacerdozio di Don Romano. Ecco, sono tutti dei buoni motivi per dire grazie al Signore. Lo diremo soprattutto nell'Eucaristia, che è il rendimento di grazie più importante, più bello. Ma sono anche tutti un motivo per riflettere su questo nostro cammino, perché tutte queste cose sono cose che riguardano non solo noi due, in qualche modo vi ci ritrovate dentro anche voi. E allora volevamo partire appunto soprattutto da padre Arturo, perché oggi è un po' quella l'occasione che ci ha richiamato a lui. Anche perché alcuni di voi non lo hanno conosciuto personalmente, quindi forse è importante richiamare qualche cosa. Padre Arturo, oltre che essere stato chiamato alla vita cristiana per provvidenza sua, era stato chiamato anche al sacerdozio. Ma dentro a questa chiamata alla vita cristiana e al sacerdozio, padre Arturo ha ricevuto un'altra chiamata, quella alla vita monastica. È quello che, con un termine un po' tecnico, si dice il carisma. Cioè, carisma è una parola greca che significa dono. Padre Arturo ha ricevuto un dono, il dono di questa vita monastica. Però, quando tutto questo è successo, erano inizio anni 70, c'era da chiedersi, ma questo, quello che questo sacerdote sente dentro, è davvero un dono di Dio o è un suo pallino? Ed è una domanda legittima. E molti se la ponevano, soprattutto tra i suoi confratelli sacerdoti, ma questo adesso cosa hai in testa di fare? Allora in questi casi chi deve discernere è la Chiesa. E la Chiesa, attraverso la persona del Vescovo, che allora in diocesi di Casale era Monsignor Cavalla, ha fatto il suo discernimento. È stata ad osservare per qualche anno e a Natale dell'82 ha dato la sua approvazione giuridica al cammino che padre Arturo aveva iniziato, che è come dire, sì, è roba che viene da Dio. Ora, questo dono è stato fatto a lui personalmente, ma ogni dono che Dio fa a una persona è sempre un dono per la Chiesa. Paolo dice, scrivendo ai Corinzi, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito, un carisma, un dono, per l'utilità comune. Ogni dono è a servizio della Chiesa, a servizio anche di altri. E così negli anni qualcuno si è sentito chiamato a condividere questo dono che Dio stava facendo a padre Arturo. È arrivata sorella Maria, qualche anno dopo è arrivato fratel Giorgio e un po' di anni dopo, in modo del tutto imprevisto, soprattutto non programmato, neanche da padre Arturo, Qualche anno dopo hanno cominciato ad arrivare dei laici, cioè siete arrivati voi. In realtà in tutti questi anni, da quando Padre Arturo ha iniziato, eravamo appunto all'inizio degli anni 70, ne sono passati migliaia di laici nella fraternità. Tantissimi l'hanno frequentata per periodi più o meno lunghi, ma solo pochi hanno deciso di fermarsi. Hanno deciso non solo di frequentare la comunità, ma in qualche modo di appartenere a questa fraternità, in un legame sempre più profondo, in cui poter condividere con la fraternità il comune desiderio di Dio, in cui poter condividere gioie, sofferenze. Ora, alcuni si sono coinvolti, poco per volta, in un modo molto compromettente, fino ad arrivare a fare delle promesse di consacrazione, cioè in fondo a dire a Dio: io ci sono, la mia vita, Signore, è per te e la voglio giocare per te insieme a questa fraternità. Sono quei fratelli e quelle sorelle che appunto in questi ultimi anni hanno fatto le promesse di consacrazione. Altri non hanno fatto questo passo, però da più o meno anni, alcuni anche da parecchi anni, ci frequentano in modo costante, non solo qui ma anche nelle piccole fraternità, ed è già anche questo è un modo di appartenenza molto forte. Altri ancora non si sentono chiamati a questo legame così profondo, però anche qui da più o meno anni frequentano in modo regolare la lezione divina che facciamo alla domenica, vengono agli esercizi spirituali. Insomma, tutti voi siete dentro a questo cammino a livelli più o meno grandi di coinvolgimento, che non vuol dire, l'abbiamo sempre detto, un livello più o meno grande di santità, non vuol dire che quelli che sono più coinvolti sono più bravi degli altri, assolutamente. Questo significa partecipare al carisma di Padre Arturo. Non è solo una nostra scelta. Cammin facendo abbiamo sentito che il Signore ci voleva fare parte di questo carisma. Voleva che lo partecipassimo anche noi. Ora, questo pomeriggio, noi vorremmo dare uno sguardo rapidissimo, non solo alla persona di Padre Arturo. Non ne abbiamo il tempo per fermarci troppo sulla sua persona, ma per fermarci soprattutto su questo carisma, su questo dono, su quegli aspetti del carisma che in qualche modo hanno caratterizzato la vita di Padre Arturo e caratterizzano la nostra vita. Perché ci vogliamo fermare qui sopra? Perché se è una grazia di cui partecipiamo anche noi, San Paolo dice: attenzione a non accogliere in vano la grazia di Dio. Ecco, che questo dono in qualche modo non ci passi sulla testa, ma che lasci un segno. Ora, guardiamo a questo carisma riprendendo, leggiamo solo alcune frasi, il nostro progetto di vita. Forse nessuno di voi ce lo ha in mano questo. Ho detto forse nessuno, qualcuno può darsi che ce l'abbia, non lo so. Questo è il progetto di vita che nell'82 è stato approvato dal Vescovo. Il Vescovo ha approvato la comunità e il progetto di vita della comunità. Non è una regola dettagliata, ci sono su solo i valori grosso modo che tentiamo di dire. Ecco, c'è scritto qui non quello che viviamo, quello che tentiamo di vivere, perché ci accorgiamo benissimo che non riusciamo mai ad arrivare a vivere in pienezza quello che abbiamo scritto qui, però ci tendiamo. Quelle cose che ci sono scritte qui una quindicina di anni fa, l'anno dopo che è mancato padre Arturo, proprio su richiesta di alcuni di voi, abbiamo cercato di tradurle proprio per voi laici che vivete giù nel mondo, e sono venuti fuori gli orientamenti di vita. Questo è un libretto che quasi tutti avete tra le mani, quasi, perché quelli che hanno iniziato solo in questi ultimi anni a frequentare la fraternità non ce l'hanno ancora. Di solito questo lo consegniamo quando uno entra in modo stabile e definitivo a camminare con una piccola fraternità. Quindi quelli che ci sono arrivati da poco non ce l'hanno, quelli che da un po' di anni che camminano dovrebbero averlo tutti. Il problema è: ma sapete ancora dove l'avete messo o è sparito? Ogni tanto lo tirate fuori o è rimasto là? Ecco, allora, veniamo al carisma. Cioè, quali sono i valori di fondo che hanno caratterizzato la vita di padre Arturo dal momento della sua svolta monastica in poi? Quali sono i pilastri su cui si regge un po' questa casa della vita monastica che stiamo tentando di vivere? Sono in sostanza quattro. Il primo è la preghiera. E quando diciamo preghiera, anche nel nostro progetto di vita, intendiamo più in generale tutto ciò che ha a che fare con la nostra ricerca di Dio, che vogliamo portare avanti in un alveo di silenzio, come tipico della vita monastica, e attraverso la preghiera, appunto, che è fatta per noi soprattutto di parola di Dio e di liturgia delle ore. Una preghiera, diciamo ancora qui nel progetto di vita, adesso lo leggo, che non è solo per noi due qui della fraternità monastica. Noi non siamo qui per salvarci l'anima, siamo qui per offrire la vita a Dio per la salvezza del mondo, non solo per la nostra salvezza. E quindi la preghiera non è solo per noi, vorrebbe essere per tutti. Allora scriviamo qui nel progetto di vita: il dono esperienza fondamentale della nostra vita, che qualifica e ritma il tempo, le scelte operative, l'aspetto relazionale con gli altri, è la preghiera. Ad essa concediamo la maggior parte di tempo nella preghiera comunitaria liturgica e nella solitudine, in silenzio e gratuità, certi che l'essere in Cristo davanti a Dio è presenza al mondo, è missione. L'ascolto della parola di Dio è per noi il costitutivo primario della preghiera. La comunione con Cristo e con la sua parola ci spingere ad essere in sintonia e in sofferta partecipazione con i drammi della Chiesa e del mondo, aprendoci ad essere umili fratelli e ad affiancarci all'uomo qualunque volto abbia. Piccolissima parentesi, il linguaggio, vi accorgerete che in certi passaggi non è molto familiare, è un linguaggio che ci ha aiutato a formulare Monsignor Pacomio, perché dovendo poi essere approvata giuridicamente bisognava misurare anche le parole, e quindi capite che in certi passaggi le cose sono dette in un modo un po' robusto. Uno dice: ma non potevate dirle in modo più semplice? Sì, forse si poteva, ma è come se voi scrivete al Presidente della Repubblica, non gliela contate su come gliela contate a un vostro amico. Concretamente questo cosa vuol dire? Ecco, c'è sempre una parte pratica dopo i valori nel progetto. Concretamente vuol dire, per esempio, che il silenzio interiore ed esteriore, permeando tutta la giornata, favorisce la vita di contemplazione e aiuta l'incontro e la comunicazione profonda con le persone. Secondo, la liturgia delle ore, celebrata in stile contemplativo, scandisce la giornata e culmina nella celebrazione eucaristica. Terzo, un'ora di lezione divina e un'ora di adorazione quotidiana riassumono il contatto quotidiano e sapienziale con la parola di Dio, e orientano e qualificano la vita e tutta la giornata. Questo è il primo proprio anche per importanza, valore che tentiamo di vivere. Il secondo è la povertà, che significa uno stile di vita improntato a sobrietà, un cercare di andare all'essenziale, a rinunciare a tutto ciò che è in più, di cui si può benissimo fare a meno. Perché questa scelta forte di povertà che tentiamo di vivere? Prima di tutto perché Cristo è vissuto povero, per noi questa è la motivazione più importante. Se l'ha fatta lui questa scelta, perché non dobbiamo farla anche noi? E un secondo motivo, se vogliamo puramente umano, è che non possiamo e non vogliamo avere qualche cosa di troppo, qualche cosa che non è essenziale, finché c'è qualcuno intorno a noi che manca dell'essenziale. E oggi certamente non possiamo dire: ma io non sapevo che c'era gente che... Ce lo sbattono in faccia tutti i giorni, anche i telegiornali, di gente che manca del sufficiente, dell'essenziale. Allora scriviamo nel progetto di vita: gli altri due doni divini caratterizzanti la nostra vita sono l'appoggiarci unicamente alla roccia che è Cristo Signore e l'abbandonarci con fiducia alla provvidenza senza darci troppo pensiero per la nostra vita, perché il Padre nostro sa ciò di cui abbiamo bisogno. La dinamica del nostro cammino si qualifica per l'adesione serena al provvisorio. Vogliamo essere un piccolo segno per il fratello a noi contemporaneo che si preoccupa ansiosamente di ciò che mangerà, di come si vestirà, cercando sempre nuove compensazioni. A livello concreto c'è una parte, anche qui io la traduco con le mie parole, a livello concreto per noi povertà vuol dire scegliere un lavoro non retribuito, e questo lo dico perché su questa cosa c'è una piccola differenza rispetto a quello che avevamo scritto nel progetto. Allora c'era scritto che potevamo guardare anche a un piccolo lavoro solo sufficientemente retribuito, e l'avevamo scritto perché erano anni in cui c'erano di mezzo traslochi, c'era da rimettere in piedi un sacco di cose e c'era il bisogno concreto di trovare anche due soldi, e per cui soprattutto sorella Maria si è fatta in giro delle ore di lavoro anche mentre era a Roma per pagarsi gli studi. Io non ho avuto questo, sono stato molto più fortunato, non so se è una fortuna o meno, ma io a Roma ho trovato tutto pagato, e invece sorella Maria ha dovuto farsi delle ore in una famiglia a Roma per pagarsi i libri, gli studi, i viaggi. Comunque, oggi invece siamo arrivati a dire no, nessun lavoro retribuito. Non vogliamo proprietà nostre, sapete benissimo che questa casa non è nostra, che non abbiamo terreni nostri, abbiamo la macchina nostra perché grazie a Dio qualcuno ce l'ha regalata. Non abbiamo entrate fisse in denaro, non, e proprio per questo non vendiamo nulla dei pochi prodotti che abbiamo, anche solo il miele. Quanti ci chiedono se lo vendiamo? Di conseguenza non abbiamo conti in banca. Sapete che da quando sono diventato sacerdote ho rinunciato ad avere il sostentamento del clero. Ecco, tutto questo però concretamente per noi povertà significa anche lavoro manuale. Non vuol dire aspettiamo che piova dall'alto, e forse questo lo vedete, che cerchiamo di darci da fare. Di darci da fare prima di tutto per tentare di sopravvivere con qualche prodotto della nostra terra. E poi davvero lasciamo che il Signore pensi a tutto il resto. Terzo valore importante, terzo pilastro, la comunione. La nostra non è una vita eremitica, anche se guardiamo con molta simpatia all'esperienza di Antonio Abate, dei primi padri del deserto. Però sentiamo che l'offerta della nostra vita al Signore può essere piena solo in una comunità di fratelli. E su questo dobbiamo riconoscere che anche padre Arturo ha dovuto crescere. All'inizio anche per lui non era così chiara l'idea di fraternità quando ha cominciato, tanto è vero che ha iniziato sentendo il desiderio di rispondere a una chiamata personale, che volesse coniugare preghiera e povertà, non aveva ancora in mente una fraternità. In lui all'inizio non era così forte il desiderio di comunione. In qualche modo ha dovuto arrendersi allo Spirito quando lo Spirito ha cominciato a mettergliela davanti. Una sorella che ha bussato alle porte, poi un fratello e poi pian pianino dei laici. Ecco perché quando nell'82 è stato fatto e approvato il progetto, questa parte della comunione c'è sul progetto, ma oggettivamente ci si aspetterebbe che fosse molto più sviluppata. Per esempio sugli orientamenti di vita ne abbiamo parlato molto più a lungo della comunione. Erano passati 20 anni. Comunque sul progetto diciamo a proposito della comunione: vivificati e chiamati dalla comunione trinitaria, ci sentiamo spinti a fare comunione comunità in Cristo nella piccola fraternità monastica, per meglio rispondere al dono della sua chiamata ad essere un cuor solo e un'anima sola. Poi 2 o 3 punti che diciamo sempre nel progetto: l'unione profonda tra di noi, pur nella diversità, è fondata e consolidata in Cristo più che sui valori umani. Sviluppare la pienezza umana e il clima di fraternità. E ancora, interiorità e sobrietà di rapporti tra di noi e con le persone accolte e avvicinate. Ecco, vorrei sottolineare 2 cose a proposito. Nel progetto, allora, si parlava di comunione nella piccola fraternità monastica, non ancora di comunione con i laici. Cioè si era partiti fin dall'inizio, questo sì, tenendo aperte le porte a chiunque, quindi anche ai laici che arrivassero a condividere un'ora, un giorno, una settimana di preghiera e di vita con la comunità. Si era cominciati facendo delle proposte ai laici di preghiera, di lezione divina. Erano proposte per i laici, ma non era ancora un cammino con i laici. Ora, questo è venuto chiarendosi solo in questi ultimi 20 anni, poco per volta. Si tratta però di chiarirci meglio come vivere una comunione tra monaci e laici. E non è una cosa semplice, perché tutto sommato è un pochino una novità anche nella Chiesa, che non ci siamo inventati noi, ce la siamo trovati tra le mani e cerchiamo di accoglierla come dono dallo Spirito. Ma proprio perché non è così facile capire come sviluppare questa comunione tra monaci e laici, capite che allora questo cammino è un cantiere aperto, è qualche cosa che si va facendo. Voi non arrivate qui e trovate già tutto bello chiaro. Chi fa il cammino di San Valeriano, papam, 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 papam. Ci sono alcuni punti, certo, che sono già diventati chiari, ma su tanti aspetti siamo ancora in tempo di discernimento. Seconda cosa, sempre a proposito di questo discorso della comunione: 2 volte nel progetto, come anche nel testamento di padre Arturo, vi leggo cosa dice a un certo punto nel testamento: vivere talmente la fraternità comunione in Cristo da essere un noi, una cosa sola. Ecco, 2 volte nel progetto e 1 volta nel testamento si parla di comunione in Cristo, E questa è una specificazione fondamentale, perché se perdiamo di vista questo, non andiamo da nessuna parte, oppure andiamo ognuno per conto nostro, che è peggio ancora. Cioè, per dire come questo cammino di comunione che tentiamo di vivere anche con voi, non si fonda su una bella amicizia umana, su dei forti valori umani. Questi ci stanno, sono importanti, non li buttiamo via, ma deve fondarsi prima di tutto e soprattutto su Cristo. Se qualcuno viene qui e cammina qui per un altro motivo che non sia prima di tutto Cristo, ha sbagliato indirizzo. Prima di tutto e soprattutto Cristo. Poi, dopo Cristo, allora possono venire anche tutti gli altri motivi. Quarto valore, la missione. Il cardinal Poletti, attenzione, non Poletto, Poletti, che era il vicario di Roma, quello che poi è diventato Ruini, poi Vallini, adesso è scaduto anche Vallini, non so chi metterà, ai tempi in cui padre Arturo era a Roma per l'incarico della CEI di girare tutta l'Italia, era diventato molto molto amico del cardinale vicario di Roma, il cardinale Poletti, il quale aveva una grandissima stima di padre Arturo. E quando padre Arturo a un certo punto gli ha detto che lasciava quella vita per cominciare una vita monastica, il cardinal Poletti gli ha detto: ma Arturo, ma tu sei nato con la camicia del missionario, perché lasci questa vita di missione? E davvero padre Arturo, per il carattere che aveva, per la formazione che aveva avuto, per l'esperienza che aveva fatto, si può davvero dire che ci aveva addosso la camicia del missionario, e questa camicia non è riuscito a togliersela neppure quando è diventato monaco. E chi l'ha conosciuto un po' da vicino si accorgeva come non riusciva a tenere dentro, come dice Geremia, c'era un fuoco che ardeva nelle mie ossa, non riuscivo a contenerlo, non riusciva a non parlare di Cristo, e quando poteva ne parlava fuori dalla comunità. E allora ecco, a certe esperienze di missione che abbiamo fatto in giro anche per le parrocchie, eccetera. E poi naturalmente si portava dietro quello che aveva vissuto nella missione vera e propria in terzo mondo, nel terzo mondo, in Patagonia. Ecco allora perché anche nel progetto, proprio perché padre Arturo era stato segnato dai poveri, a proposito di missione si dice che se la comunità crescerà, vogliamo andare a vivere questo tipo di vita in terra di missione. Questo non è successo fino adesso, la comunità non è cresciuta e noi siamo ancora qui. Però padre Arturo l'ha ribadito questo nel testamento, 20 anni dopo. Però capiva anche padre Arturo che proprio per la sua scelta monastica, dire missione voleva dire altro, prima di tutto, che non far le valigie e partire per l'America Latina o per l'Africa. Capiva che il primo modo per arrivare in ogni angolo della terra era proprio quello di inginocchiarsi a pregare. E poi, seconda forma di missione per il nostro tipo di vita monastica, quello dell'accoglienza. Allora, leggo dal progetto di vita. Sentendo l'urgenza e il dovere della missione nella Chiesa, crediamo che la nostra vita di ispirazione monastica, tentando di seguire Gesù e dando il primato alla contemplazione, alla vita di ascesi e di comunione, nel gioioso alveo della provvisorietà, la nostra vita sia di per sé stessa missione e servizio di collaborazione alla redenzione nel e col corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Vogliamo esprimere, pur nella nostra debolezza, il primato dell'essere sull'agire. Prima di fare tante cose, noi vogliamo dire che sia missionari col nostro essere. Di conseguenza è nostro dovere, per il dono ricevuto, offrire il servizio dell'accoglienza ai fratelli, inserendoli nella condivisione della nostra vita quotidiana e nel lavoro, in un contesto di pace e di gioioso sguardo sul creato che promuove la contemplazione. Ecco, questo in estrema sintesi è il carisma di Padre Arturo, che è stato partecipato a noi. Il carisma della fraternità monastica che è nata con Padre Arturo e il carisma di voi che tentate di camminare con noi. Questo è ciò che tentiamo di vivere. Tentiamo. Ora, perché oggi abbiamo voluto ridirvi queste cose? In questi anni ve le abbiamo già dette tante volte. Uno, ancora una volta, per chiedervi di aiutarci a viverle queste cose, a viverle sempre di più e sempre meglio, e anche a richiamarci se vedete che su qualcuno di questi aspetti vacilliamo o stiamo tradendo il carisma originario. E secondo, ve le diciamo, ve le ridiciamo perché almeno chi vuole si coinvolga sempre di più, sapendo un pochino meglio di che cosa si tratta, qual è la proposta, ognuno dica: io ci sto. Io mi fermo qui. Adesso ci prendiamo 10 minuti, assolutamente non di più. Uscite o state qui, ma in assoluto silenzio. Vi sarà dato anche un fogliettino con alcune domande che sono domande che vi abbiamo già fatto in questi anni, ma ve le ributtiamo lì, che riprendono alcune cose che ho detto adesso. Nel frattempo noi prepariamo, tra 10 minuti ci ritroviamo qui per vedere quel video su Padre Arturo.